Questo è Hotel Vision Air. Benvenuti. Il concierge vi attende. Buonasera. Hotel Vision Air riapre i battenti, ma soprattutto ritorna nell'etere radiofonico per narrarvi una nuova storia. Questa volta lo farà attraverso un libro, dando voce a quelle pagine che parlano di un uomo nel quale chiunque può riflettersi e ritrovarsi. Chissà se sarà solo per qualche minuto oppure per l'intera roccambolesca avventura. Buona Vision Air.
Nella vita, a volte, si corre verso il proprio destino, come a velocizzare il suo compimento ed il proprio, incalzati dall'insoddisfazione, dall'incompiutezza, dal dolore. È così che si può imbattersi in vicende, atmosfere, occasioni, e qualche volta tutto ciò al cospetto di se stessi, nell'accezione mai vista, in modalità mostro prima e salvatore poi. Irios preme sull'acceleratore per guardare il suo quadro permanente mai invisibile, la sua condanna e la sua arma migliore. Il Dorian Gray posato sulla tela dell'animo di Irios si sgretola nella cenere che componeva le sue parti, consegnando ad Irios la passione per sciogliere la statuetta soffocata dalle cere delle paure e dell'incoscienza.
Gli accidenti? Cercare di cambiarli è impossibile. L'accidentale rivela l'uomo. Picasso.
Rimasi senza coscienza per almeno 2 ore. Al risveglio, aperti gli occhi. La prima cosa che vidi fu il viso di Circe, teso e seccato dalla stanchezza. Attorno a lei i ragazzi della sera prima erano silenziosi, mentre sistemavano la radura dei resti della serata. Sembrava mi avessero appena cambiato il cervello, tanto non riconoscevo i miei pensieri e le mie sensazioni. Come dopo una grossa sbornia, non avevo stabilità mentale, e l'ansia di capire cosa era accaduto era un fuoco che dovevo spegnere al più presto, come quello che fissavo.
Ditemi ragazzi, vi prego, cosa è successo ieri sera esattamente?
Veramente lo volevamo sapere noi da te, carissimo. Non abbiamo subito nulla se non quello che ti ho detto, causato da qualcosa che alla fine della cerimonia fece trasalire Max come tutti noi.
E cosa di grazia?
Abbiamo notato 2 piccole stelline che dapprima erano tali, poi divennero qualcosa di più definito. L'avvistamento cade nel nulla, visto che in quel momento qualcuno urtò un tavolino che, sbattendo contro la sedia dove tenevo i colori, li fece cadere sul fuoco e il calore emanato provocò l'esplosione di un contenitore di gas per fornellini. In quel momento vedemmo te correre verso la boscaglia in alto, urlando qualcosa e dopo qualche minuto arrivammo anche noi. Ma ti trovammo steso per terra con del ghiaccio sulla schiena. Null'altro, Ireo.
Fammi capire bene. 2 stelline che diventano altro. Un boato e vedete me correre.
Qualcosa non quadra. Perché prima di me avreste dovuto vedere Lex e Glauco.
Perdonami, Ireo. A chi ti riferisci?
Come sarebbe a chi? Angelo Alessio e Glauco, Cribbio. Loro stavano correndo e io da sotto li vidi andare nel bosco dopo le urla di voi tutti.
Ireos, forse sei ancora un po' frastornato. Nessuno di noi sa a chi ti stai riferendo.
Come sarebbe a dire? Volete farmi credere a cosa? Dai ragazzi, non scherziamo. E ditemi dove stanno ora. Lex sta bene? Dove sta Glauco? Dai ragazzi, nessuna reazione plausibile. Erano attoniti e mi guardavano. Allora, qualcuno sa dirmi qualcosa che non sia frutto di troppo malto o altro, per favore?
Ireos, forse non è il caso che tu stia ancora seduto a rinfrancarti?
Ascoltami bene, Circe. Non sono né matto né sprovveduto, per cui il gioco è bello quando dura poco. Ho visto una persona stare male e ora vorrei sapere se è stato tutto uno scherzo oppure se Lex sta bene.
Ireos, ora smettila. Ci stai ancora mettendo alla prova? Che cosa dobbiamo dire ora?
Ma di cosa stai blaterando? Prova di cosa? Ma dico, vi siete bevuti anche la ragione? Allora facciamo così. Fate finta che io non sappia nulla e fingete di non sapere nulla pure voi. Siamo d'accordo? Allora vorrei sapere solo dove stanno i ragazzi.
Noi non abbiamo visto nessuno, Ireos, tranne te. E non conosciamo i ragazzi che portano questi nomi. Cosa c'è che non riesco a farti capire, Ireos?
Il giramento di testa aumentò. Se per un istante pensavo di essere pazzo, dopo ritenevo di aver vissuto gli ultimi 2 giorni con dei folgorati. Un sogno indotto sotto ipnosi. Perdonatemi, scusa Circe, mi giurate che è andata come dite?
Ireos, abbiamo avuto paura. E prima eravamo catturati da quelle candeline nel cielo, cercavamo te mentre accadeva. Tu passasti veloce tra noi e il caos.
Ho scelto dal caos. Scusate, e Max?
Come dici, Ireos?
Oh, nulla, Circe. Ragazzi, ora ricordo tutto, sì. Scusatemi, vi ringrazio, ora faccio 2 passi se non vi dispiace. Detto questo, ero ormai dentro una frequenza diversa nella mente, sì forte da farmi temere che sfociasse in altra frequenza esistenziale. Mi avvicinai al fuoco spento e vidi il blu della gelatina serale, ma senza la sostanza.
In effetti i tavoli erano caduti con bevande e cibo, ma quello che restava a farmi sembrare matto era che i miei tre amici sembravano spariti. Cosa avevo visto allora? Come avevo vissuto quei giorni? Che coscienza era quella che avevo vissuto? Vorticando in questi pensieri, misi la mano lenta in una delle mie tasche dei pantaloni e sentii esserci qualcosa all'interno. Tastai meglio e colsi qualcosa tra la stoffa. Era un pezzetto di legno di forma squadrata, sopra il quale vi erano solo delle linee tracciate con un coltello, di colore rosso mischiato ad azzurro. Quella era la tavola regalatami da Glauco, con l'augurio che potesse non servirmi e il monito di non dimenticarlo mai. E non esisteva più. O forse non era mai esistito, o forse ancora era già esistito. Fatto stava che quel pezzo di legno, come i tre ragazzi miei nuovi amici, avevano trovato vita solo nel mio sogno. Era davvero così? Dovevo chiedere ancora ai ragazzi. Tornai da loro. Circe, ragazzi, mi fate un riassunto degli ultimi 2 giorni assieme, ve lo chiedo, come prova del fatto che avete ben capito tutto. Tentai furbescamente.
Ireos, noi ti abbiamo seguito come tu fossi un padre spirituale. Hai parlato e programmato tutto tu, mentre noi ci siamo sentiti come mai prima in questi anni. Ti abbiamo conosciuto da poco, ma ci hai dato tanto. Certo, un po' delle tue chiacchierate solitarie ce le saremo risparmiate, ma per noi fanno parte del tuo essere.
Disse sorridendo. E allora cos'era stato di quel vissuto? Poteva essere solo il risultato della mia mente? Oppure vi era qualcosa che esulava da essa, pur essendovi sensibilmente legata? Se non puoi vincere, alleati. Così scelsi che questa via era per me anche senza occhi. Avrei lasciato che il senso venisse nelle prossime curve della vita. Anche decidere di essere solo acqua è un buon partito, alle volte per non dare origine a più danni. Non significava arrendersi, ma salire sul monte come il cavaliere che sa che non può vincere, perché deve ristorare il fuoco dell'animo senza tregua. Gli altri stavano per portare sulla spiaggia tutti i materiali e suppellettili vari. Mi aggregai al gruppo mentre rivisitavo ogni scena e cercavo di riassaporare i profumi dei trascorsi momenti, ma nemmeno quelli erano identici. Così come non lo erano i suoni e la luce del nuovo sole appena nato. Silenzio. Nella discesa fiorita e desolata di quelli che segnano qualcosa.
Ma la storia vive anche fuori da se stessa, proiettata nelle canzoni che ci portiamo dentro. E allora, album Ancient Earth, anno 1988, artista Tanita Tikaram, brano Twisting My Sobriety.
Late at night, don't need hostility. timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. Till you've seen the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Ragazzi cari, ora che siamo arrivati alla spiaggia posso ringraziarvi per la pazienza avuta mentre testavo la qualità della vostra coscienza. Mi avete dimostrato che si può vivere pienamente senza paura di esternare ogni difficoltà e o incapacità, senza demordere per migliorarsi, e il tutto nel rispetto e nell'amore di sé verso il creato. Ora proseguiamo fino al prossimo giro, scorrendo ognuno sulla propria acqua. Grazie ragazzi, non dimenticate l'inconveniente che ha scatenato il panico entusiasta di ieri sera, perché quello è l'elemento fatale attorno al quale l'acqua gira e prosegue nella memoria.
Ireos, ora ti riconosciamo. Ce l'avamo chiesti se tu fossi ancora tu.
Frase seguita da risate distensive che in me risuonavano come un festival in un cimitero. Salimmo sulla barca con stati d'animo contrastanti. Il viaggio fu breve, ma eterno al contempo. Soprattutto per me, che ancora non stavo accettando, né elaborando, né metabolizzando il lutto del tempo mancato. La sera giunse rapida e il silenzio prese regno tra le mie labbra seccate dal vento. Quindi ero io il centro di ogni colpa e di ogni sorriso, sia per Glauco che per Lex, sebbene in modalità diversa. Per Circe e gli altri, idem. Max era sparito, correndo secondo la sua indole selvatica, fuggendo come un essere privo di ragione. Perché qualcosa quadrava ora? Cosa, in verità? E poi, dovevo seguire una strada psicologica nei miei ragionamenti, o una più spirituale, o una matematica basata sul numero? Mi sembrava di impazzire. Laddove però vi è il vuoto, vola maestoso il vento delle parole di buonsenso che colmano le insidie di molti cammini. Mi vennero allora in mente le parole di Fermo, quando mi ricordò che a volte non si vede perché non si è pronti a farlo, ma che per andare avanti occorre farne un ricordo buono, che serva. Soprattutto che ogni mistero diventi una certezza accettandolo, finché non sarà lui a palesarsi nella sua importanza. In teoria, allora, dovrei attendere e conservare questa esperienza. Stavo capendo ora che loro erano in me, facce genetiche di una personalità che tardava la scelta di chi comanda in lei, così come in ognuno di noi, residui di volontà adolescenziale,
Speranza e Genesi, Angela Alessio. Glauco, lo spunto elaborato negli studi, pessimista ineluttabile. Max, amena capacità di sfogo fisico e istintivo, temporanee soluzioni ad una mia elaborazione poco attenta. Certo, con un altro vocabolario, queste tre denominazioni diverrebbero tre passi verso di me. E, giusto per dirla tutta, io preferivo vederla in questo modo. Lex era il mio talento e il mio limite. Quel limite che Glauco percepiva nell'ineluttabilità che costringe il libero arbitrio ad inchinarsi a ciò che deve accadere. Glauco, anch'egli una parte mai accettata, che della mia speranza ha sempre fatto brandelli, rappresentava nella mia psiche probabilmente proprio questa impossibilità che rende folle l'animo sognatore. Max credo fosse anch'egli da inquadrare nell'incapacità del sottoscritto di dare sfogo giovanile alle energie non funzionali e paralizzanti, se non attraverso lo scempio polmonare. Fu il mio massimo lungimirare che si appollaiò sulla mia ragione umiliata. Considerando le sfaccettature che un unico viso non dovrebbe sostenere, tantomeno il mio, alternavo la visione di un compimento realistico, di un viaggio trascendente alla disfatta del mio essere, incompleto, ed incapace di imparare, se non alle calende greche. Perché lo sguardo è sempre offuscato dal rincorrere una serenità di base, che non giunge mai. La serata aveva la compassione del mio stato d'animo e, come spesso avviene, una corda scese dal cielo a rincuorare la mia tristezza e lo fece con un vento tiepido e profumato di bougainville. Questa notte andava assaporata come un tempo per comprendere, una stasi funzionale e proficua per riottenere il via per il prossimo passo della vita. Quando si ha fretta si deve avere calma. La particella del mio spirito più astrale diventa fibrillante quando si pongono sfide o prospettive. Questo come archetipo della mia struttura. Quella notte andai a letto con una grande fiamma che, al mattino seguente, sarebbe sbocciata al primo sguardo dopo il risveglio per condurre una giornata di luce. Il mattino ha l'oro in bocca, si sa. È mattino, dentro e fuori. E voglio andare avanti nella sua ricerca, dentro queste labbra seccate dalla vita. Stamane sento la forza del mio gigante, sento il suo profumo, la sua stabilità e il buon senso che stava anche lì dove era stanchezza o quant'altro. Devo andare in un posto che non parli la lingua in cui mi esprimo, ma che conosca benissimo quella del mio spirito. Ragazzi cari, io parto ora.
Ireos, ma davvero? Te ne vai a casa o cos'altro?
Disse Circe, accompagnata dagli sguardi degli altri.
Sì, lo sappiamo che ci rivedremmo qui. Ce l'hai detto tante volte.
Sì, appunto. Quindi speriamo di vederci dopo che la ruota di ognuno avrà girato nel verso opportuno. Ragazzi, è stato intenso starvi accanto. Grazie.
Grazie a te. Sai, parlando tra noi abbiamo capito una cosa. Che se non ci fosse senso alla gioia e al dolore, questa vita sarebbe energia in attesa logorante. Io ho sentito che in me esiste forte la volontà di cercare di vederci bene, quando la consapevolezza deve radicarsi in una sapienza maggiore. Per me è forse quella di accettare che per andare nel verso giusto basta quello che ci è dato, anche se non esaustivo, come si vorrebbe. Io ho fede ora, grazie un po' anche a te, pesce pazzo,
disse epicamente Circe. Mi mettete in imbarazzo. In realtà seguo voi per capire se mi muovo bene. Beh, grazie a tutti.
Buon proseguimento! Ireos,
gridarono i ragazzi. Solo un arrivederci, amici cari. Continuate a sognare coi piedi per terra e a lottare con la spada nel fodero.
Visioni, musica e canzoni. Abbiamo appena ascoltato Amy Winehouse con Back to Black sul finale di questo sesto capitolo, dove, ricettando le proprie membra disperse, Ireos ha fatto fagotto delle sue paure, prendendo coscienza del carnevale in sé, riordinandolo in modo funzionale o almeno predisponendolo a metabolizzare la realtà, divenendo una possibile arma di luce. Il ritrovato coraggio spinge Ireos ancora verso quel tutto di sé e del mondo che lo circonda, e ancor di più proiettato al cielo più lontano, alla luce più profonda, nell'oscuro più intenso.